Un anno difficilissimo alle spalle, Sindaco, dove abbiamo visto e sentito non soltanto lei in quanto la sua funzione al centro di un anno davvero complesso, ma anche abbiamo sentito in qualche modo l'uomo Beppe Sala. È stato anche un anno difficile per lei. Qual è stato il momento più difficile per l'uno e per l'altro?
Ma dal punto di vista professionale è stato proprio il momento della consapevolezza della gravità del Covid, prima ancora di più della difficoltà della gestione, difficoltà che stiamo ancora fronteggiando oggi, no? Ma proprio quando a un certo punto si è capita la gravità della questione. Ora siamo anche tutti capaci a dire che era chiaro, che sarebbe arrivata anche da noi, e io mi sono preso le mie responsabilità di non aver capito immediatamente la gravità della crisi. Non ero l'unico, ma insomma, spesso si presume che chi governa deve avere capacità e informazioni maggiori. Non so se è così, no, ma
Eravamo tanti.
però insomma così è stato. Insomma, io è chiaro che probabilmente potevo far meglio, non lo so. Rimane il fatto che quando poi abbiamo capito e ho capito la consapevolezza, questo è il momento più difficile. Poi quando devi gestire, corri, ti dai da fare e tutto assume un'altra dimensione. Umanamente invece, non, ovviamente, insomma, la morte di mia madre in agosto, io ero legatissimo a lei, anche perché è veramente una persona straordinaria. Cioè, mia mamma avrebbe compiuto 90 anni adesso a novembre, ma fino a 85 anni faceva volontariato, cioè andava a portare all'ospedale persone più giovani di lei, che magari però non riuscivano a camminare, guidava ancora, io cercavo di frenarla e vorrei anche somigliarle un pochino. Oppure mi veniva in mente l'altro giorno, il 12 dicembre in Piazza Fontana, e lì mi è venuto proprio un rimpianto. Mia mamma mi diceva sempre: ma perché non porti anche me? E io dicevo: mamma, fa freddo. E indubbiamente mi ricordo di tanti 12 dicembre camminando da Piazza della Scala fino a Piazza Fontana, un freddo cane. E quest'anno che non faceva freddo, ecco, mia mamma non ce l'ha più. Un piccolo rimpianto.
Sindaco, c'è un lascito positivo, quello che l'abbiamo provato anche a ragionare precedentemente con gli altri nostri ospiti, una serendipity della pandemia, e se sì, qual è?
Secondo me l'impegno dei giovani, perché anche dal punto di vista del volontariato noi eravamo volontari, appunto, mia mamma era a 85 anni, era un estremo, un eccesso, però avevamo un esercito di volontari spesso pensionati che avevano del tempo. Ecco, l'abbiamo sostituiti molto rapidamente con ragazzi più giovani che si sono resi disponibili, e questo è importante. Ora, io ne voglio utilizzare anche questa occasione per dirlo, e per dirlo in maniera chiara. Io sono molto convinto e molto serio quando dico che voglio coinvolgere i giovani nella politica, però voglio dare loro opportunità. Voglio trovare una formula perché non si richiami l'importanza dei giovani, poi quando si tratta di mettere i giovani diciamo, in posizione di comando, o perlomeno in posizione per guadagnarsi il comando, si ha il braccino corto. Ho cominciato come primo esempio, ho messo a dirigere il mio comitato elettorale, proprio ufficialmente c'è una figura che si chiama presidente del comitato elettorale, questa non so se devi chiamarla ragazza o signora, ha 40 anni, ma
Donna.
donna, che si chiama Maura Santaflores, e vorrei però andare avanti. Il mandato che le ho dato è
È una
tirami
lista,
su.
è una lista.
Sì. No, il mandato che le ho dato però è tirami su un gruppo di giovani che abbiano veramente, vedano anche nella politica un'opportunità in maniera diretta o indiretta, ma insomma ci credono che, al fatto che possono avere un ruolo importante e che non solo li ascolteremo, ma li renderemo
Ha
protagonisti.
già in testa un nome? Avete discusso, insomma, di come si potrebbe chiamare questa sua lista giovane? E
No,
ci
lei
pare
in
di
realtà
capire
è a
ambientalista
capo,
anche, con
no,
qualche
lei è a
taglio.
capo del comitato elettorale, che è una cosa diversa, che è, diciamo, si occupa di tutta l'organizzazione della campagna fino al momento in cui qualcuno 45 giorni prima delle elezioni le liste vengono depositate. Poi io avrò una mia lista, e l'ho già detto, adesso preferisco, ma lo dirò, lo rivelerò a breve, non rivelare oggi i nomi, ma avrò a capo un giovane uomo e una giovane donna, e la mia lista sarà composta praticamente in maniera integrale dai giovani.
Okay.
Poi le questioni devono essere questioni in particolare che sento mia, certamente la questione ambientale, nell'augurio che i Verdi siano con me, le questioni di equità sociale, le questioni relative all'innovazione digitale, insomma un modo diverso di pensare la città, perché cambiare dovremmo cambiare.
E qui adesso ci arriviamo, Sindaco, arriveremo anche a quello che sembra essere il suo primo sfidante, visto che lei è al momento corre da solo, non sembrano essercene almeno di nomi, poi sappiamo arriveranno. Ma prima di tutto, in questi 4 anni e mezzo ormai da Sindaco, di che cosa si rammarica prevalentemente? C'è una cosa che non è riuscito a realizzare e perché non è stata possibile?
Non so se c'è una cosa specifica, diciamo innanzitutto questi sono stati 4 anni secondo me molto positivi e l'ultimo durissimo, però più che non aver realizzato una singola cosa, alla fine è sempre il tema della velocità con cui si riesce a portare il cambiamento. Cioè se torno alla campagna del 2016, il tema, ve lo ricordate, la campagna del 2016 era sostanzialmente le periferie, no? Per cui io credo che del lavoro è stato fatto e al contempo so che avrei potuto fare di più, che avremmo dovuto essere in grado anche dal punto di vista amministrativo di fare di più. Cioè, vi faccio un esempio di un paio di realtà che mi vengono in mente adesso che meritano attenzione. Adriano, il quartiere Adriano, lì abbiamo rigenerato un immobile abbandonato, l'abbiamo fatto diventare una RSA, attualmente è un Covid Hotel. Abbiamo interrato le linee elettriche e tolto quei mostruosi tralicci che c'erano, ma sulla nuova scuola siamo in ritardo. Adesso sono stato a vedere proprio un paio di settimane fa, partiranno i lavori, ma avremmo dovuto farlo prima. Oppure Corvetto. Ecco, sul Corvetto io ci credo molto sul nostro impegno, tant'è vero che quando si è trattato di prendere delle sedi per il comune e proprio comprarle,
Via
e
Sile.
volendo andare nelle zone più periferiche, io ho segnalato la mia volontà di andare al Corvetto. Abbiamo preso questa nuova sede di Via Sile e lì trasferiremo a brevissimo, in queste settimane, 1 migliaio di persone per dare un segno tangibile. Poi ci sono gli interventi che abbiamo fatto su Piazza Ferrara, però anche per pensare a quello che non ho fatto, io ho in mente da tanto tempo di lavorare su quel cavalcavia che ormai è una cosa con poco senso. Ecco, non ci sono ancora riuscito, ma se mi ricandiderò sarà uno dei punti, per esempio, dei piccoli grandi punti del mio programma. Allora io dico le periferie, in realtà sono quartieri diversi l'uno dall'altro, ognuno merita attenzione, la difficoltà è a volte, ciò mi fa vivere male, è che io vorrei essere molto più rapido nel fare le cose, a volte, però non mi piace dire che sono bloccato dalla macchina, cioè, ma dovrei essere più bravo anch'io, ecco. È un tema di velocità.
Sindaco, ma invece cosa copierebbe da uno dei suoi colleghi del C40, ormai allargato a più di 90 città? Un'esperienza forse raccontata in tutto questo anno un po' meno di quanto meriterebbe, perché è un'esperienza di scambio e confronto vero tra sindaci, tanto che finanziate e si finanziano tutti insieme anche progetti reali, concreti, che poi sulle città si vedono e si toccano. Che cosa copierebbe nei prossimi, anzi, che cosa metterà nel suo programma da questa esperienza?
È fondamentale l'impegno di Milano e mio personale con questi sindaci delle grandi città del mondo, perché obiettivamente imparo molto e posso anticipare dei trend che che stanno venendo fuori nel mondo e che poi arrivano anche a Milano. Mi vengono in mente, tra l'altro, scusate, ma i sindaci e le sindache nel mondo ci sono veramente delle figure straordinarie. Mi vengono in mente alcuni esempi, per esempio il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, è veramente una persona straordinaria. Ecco, lì il comune ha investito direttamente in tecnologia verde, per esempio facendo portanto elettrificazione e una rete energetica rinnovabile, e ha creato molti posti di lavoro. Ora, loro l'hanno fatto direttamente, noi ci proveremo con A2A, ma dobbiamo farlo. Poi per esempio Lisbona, anche lì un sindaco bravo, il sindaco Medina. Ecco, qui tocco un tasto dolente per Milano e su cui mi sento che devo cercare di fare di più. Il sindaco Medina, che ho incontrato in video recentemente, mi ha spiegato il suo piano casa e in particolare sta lavorando con investitori privati per aumentare l'offerta di appartamenti a prezzi ragionevoli. Ora, non è facile per noi in Italia, non è facile soprattutto inserirsi dal punto di vista legale in un rapporto contrattuale tra privati, ma bisogna trovare la formula. E poi c'è un bellissimo esempio invece a New Orleans, lì c'è la sindaca Latoya Cantrell, che è anche lei bravissima. Ecco, lei, e questo voglio farlo, ha creato dei centri di quartiere per facilitare l'accesso ai servizi di supporto, diciamo, alla ricerca di un impiego o alla formazione di chi ha perso il lavoro per trovare un nuovo lavoro. E sono tutte cose che non stanno sulla luna. Poi bisogna capire cosa è più adatto alla tua città, ma ripeto, io lì imparo molto.
Due temi sono i più forse spinosi in questo momento dal punto di vista proprio concreto, pratico. Uno è la città metropolitana, quasi dimenticata, difficile anche in questa fase molto complessa del post-Covid, rischiamo di concentrarci solo sui confini comunali, uno, e due sono i fondi. Continuate a chiedere al governo possibilità di spesa corretta, con un indebitamento controllato, insomma di mettere mano a una legge, diciamola secca, sulle città, sulle aree metropolitane grandi. Voi, Roma, Napoli, ci avete provato con gli altri sindaci. Dove siamo su questi dossier? Sono abbastanza dolenti.
Ammetto un po' di scoramento, perché così non va e sembra che la riforma delle città metropolitane sia fuori dall'agenda delle riforme del governo. Ed è un grande peccato. Già le città metropolitane sono formalmente 14, ma non ha molto senso. Lo dico con rispetto di Messina. Intendiamoci, poi ogni volta che faccio riferimento di un'altra città qualcuno dice ma cosa c'entra? Come si fa a immaginare città metropolitana di Milano e città metropolitana di Messina? Rischi poi di non andare alle questioni. Per quali sono le questioni di cui la città metropolitana dovrebbe occuparsi? Alcune, però per esempio sul tema del trasporto pubblico e sulla possibilità di impostare una seria politica ambientale, e dovrebbe essere il sindaco della città metropolitana. Ora, io lo faccio in qualche forma, ma è chiaro che se io chiudo al traffico perché l'inquinamento è altissimo e i comuni limitrofi non lo fanno, ottengo poco. E così è anche ricordando la fatica che abbiamo fatto anche solo per impostare un biglietto integrato per il trasporto pubblico. Ecco, secondo me, io confermo che la logica c'è e come nel mondo si ragiona per città metropolitane, però è purtroppo un tema fuori dall'agenda,
ma è il governo,
non di questo governo ma anche dei governi precedenti, diciamo okay. La verità.
Picchierà un pugno sul tavolo perché con la regione c'è poco da discutere.
Continuerò senz'altro, perché per Milano, soprattutto Milano, Napoli e Roma è un problema enorme.
Veniamo al suo possibile sfidante. Nel campo della sinistra ci sarà una lista, non abbiamo ancora il nome dello sfidante, ma ci sarà sicuramente una lista. C'è una lista di sostegno già annunciata a sinistra che si chiama Milano Unita a suo favore. Nel campo i Verdi ancora non sappiamo, ma c'è un'interlocuzione in corso proprio con lei. Nel centrodestra si fa il nome nelle ultime settimane di Roberto Rasia dal Polo, un dirigente, un giornalista prima di tutto, poi un comunicatore, un formatore, genovese d'origine, diciamo un po' Toti perché giornalista, un po' come il governatore della Liguria, un po' Bucci perché è sconosciuto, se vogliamo, quindi si rischia di sottovalutarlo. Lei lo conosce?
No, non lo conosco, ovviamente per curiosità anche professionale ho guardato alcune cose, alcuni video, non lo conosco, io certamente non mi illudo sul fatto che il centrodestra non tiri fuori un buon candidato, perché io ricordo a tutti che negli ultimi 20 anni i tre candidati del centrodestra sono stati Albertini, La Moratti e Parisi, quindi persone di livello. Rasia non lo conosco, a vederlo così certamente mi sembra una persona degna, a modo, non riesco a dire molto di più. Ma sa, qui il problema vero, intendiamoci, è tutti, e questo lo dico con contezza, tutti nel mondo, tutti i sindaci, gli aspiranti sindaci delle grandi città parlano più o meno delle stesse cose, no? Cioè tutti dicono consolidiamo il buono che abbiamo, ma bisogna cambiare e poi bisogna andare verso una maggiore vivibilità, l'ambiente, cioè, più o meno tutti dicono quasi le stesse cose. Ora, il punto è che però per convincere la gente non basta citare le questioni o i problemi, perché lì mi permetta di dire siamo capaci tutti. Bisogna spiegare come si porterà Milano da qui a lì e bisogna mettersi lì con la propria faccetta e far pensare ai cittadini che tu sei credibile per esperienza, storia personale e tue capacità per fare questo. Cioè il tema è il percorso, il tema è il percorso. Questo io sottolineo, è per questo che dico che al centrodestra e nel centrodestra sono campioni nella declinazione dei problemi, no? Perché ognuno sala non fa abbastanza sulla sicurezza, le periferie, la mobilità. Ma oggi, al di là del candidato, io non ho ancora visto l'offerta di un progetto per Milano. Per cui, vediamo se sarà razzia. Io credo che in ogni caso sarà una campagna civile, come sempre è a Milano. E dopo ci si confronterà su questo, la visione, ma anche il convincere i cittadini che sei la persona giusta per portare a termine questo cambiamento. Penso che alla fine la questione sia
Sia questa.
banalmente questa.
Finora è stato attaccato su due cose, qui poi davvero la lasciamo perché stiamo approfittando troppo del suo tempo. È stato attaccato fondamentalmente la campagna elettorale del centrodestra, ha avuto due temi fino adesso. A parte l'uscita sulla neve di Salvini della città disorganizzata a cui ha risposto lei, la prima è sicuramente la battaglia per il maggiore spazio di auto e di parcheggi delle auto in città, soprattutto diciamo nelle aree all'interno delle circonvallazioni, almeno quelle esterne, uno di sicuro. Questa è la prima battaglia del centrodestra fino adesso. E la seconda si torna a spolverare un po' la sicurezza in maniera, diciamo, un po' maldestra, un po', ma questa forse è meno importante. Sulla prima lei conferma che tirerà dritto?
Ma di nuovo, mi sentirei ridicolo se io occupassi quel ruolo che occupo in C40, dicessi che voglio imparare dalle altre città, ponessi attenzione ai trend che in maniera universale si stanno manifestando. Le città vanno lì, le città vanno lì. Il punto è con quanto buon senso è in grado di portare avanti questo cambiamento, perché una rivoluzione troppo rapida, so anch'io che crea dei problemi, ma d'altro canto non si può fare rivoluzioni repentine, però anche star lì a girarsi i pollici, dire no, faremo perché quello è importante e non far nulla, non va bene. Quindi io credo fortissimamente a una città che è fatta di specifici quartieri e alla possibilità di dare ai cittadini nel loro quartiere i servizi fondamentali, così che, ma certo che si possono muovere, ma certo che magari hanno un lavoro che va al di fuori del quartiere, ma offrendo anche nuove opportunità per muoversi, ecco, io sogno una città, ma più che sogno, voglio realizzare una città in cui il traffico via via andrà a diminuire. Io su questo, cioè, preferisco perdere, non c'è dubbio, ma non è che oggi io mi sogno di sembrare più accondiscendente perché così magari vinco più facilmente. Guardi, questo è proprio è la cifra della politica. Io a quei politici che sui vaccini, per esempio, non si esprimono perché strizzano l'occhio al popolo dei Novax, io dico bisogna ricordarci che per il consenso sono disposti a tutti, ma non è questa la politica. Quindi io sulle mie cose tiro dritto, Milano mi conosce, non sono mica così matto di pensare di essere il meglio, però se ancora ho un minuto,
Certo.
alla fine io non penso di essere certamente il meglio per Milano, ma dopo una lunga riflessione Io mi sono convinto a ricandidarmi e mi convinto per una serie di motivi. Il primo è che alla fine chi fa politica deve immaginare di essere una speranza per la gente e io devo dire che i cittadini, la gente me l'ha fatta sentire molto in queste ultime settimane. La seconda considerazione è invece il fatto che io ho temuto che non ricandidandomi la parte politica avversa potesse vincere. Potrà vincere anche oggi, ma mi sono sentito il candidato più forte per il centro-sinistra e io non voglio una Milano governata dalla Lega. Per cui a un certo punto ho deciso di fare il passo e guardate, io sono sicuro che adesso sto lavorando di brutto, sono convintissimo e sono sicuro che una volta che si prende una decisione, la si fa maturare pian piano, come è successo a me, poi diventi più solido con te stesso nella volontà di fare delle cose. Mostrandomi pubblicamente incerto sul futuro, ho avuto anche un paio di chiamate, e specifico entrambe dall'estero, per tornare al mondo del privato. Potevano essere incarichi interessanti anche economicamente, ma proprio quello, paradossalmente, mi ha fatto capire ancora di più cosa voglio dalla mia vita, oltre a quello che voglio per i milanesi. E quindi oggi io sono convintissimo e sono convinto che posso vincere, posso perdere, ma con la testa dritta, con la fronte dritta, con la testa sulle spalle e continuando a essere quel che sono.
Sindaco, ci dà soltanto l'agenda? C'è qualche scadenza in previsione? La sua lista, il programma?
Guardi,
Perché lei sarà
dal
chiamato
punto.
uno che ha già governato e ha un ruolo molto più complicato degli altri, appunto, che possono attaccare su tutto. Deve dire faccio qui, faccio là. Insomma, sarà molto preciso, immaginiamo, il suo
Allora,
programma.
diciamo, a metà gennaio, io voglio anche un po' bruciare i tempi, nella seconda metà gennaio io chiarirò quali sono le liste a sostegno e quali sono gli elementi fondamentali del programma, lasciando però uno spazio per la costruzione operativa poi dei programmi. Questo per quanto riguarda il mio impegno da candidato. Per quanto riguarda il mio impegno da sindaco, qui diciamo la verità, magari del recovery fund si parla anche troppo, ma è fondamentale per la città. Noi stiamo chiedendo perché sappiamo cosa fare con quei fondi, alcune cose, ma ne sottolineo le due principali. Vorremmo lavorare di più sul trasporto pubblico, sull'allungamento delle metropolitane a Baggio, a Settimo Milanese, a Segrate e sull'edilizia popolare. E quindi per questo motivo il rapporto con il governo è fondamentale. In questo momento io sto lavorando molto col governo. Poi io lascio che quelli del centrodestra dicano sì, ma poi nemmeno quelli del suo governo lo ascoltano, sì, ciao. In realtà c'è chi manifesta quotidianamente muscolarismo pubblico e chi come me lavora dietro le quinte, ma poi alla fine riesce a portare a casa le cose. E questo recovery fund è veramente fondamentale perché io vi ricordo, e ricordo a tutti, che quei 209 miliardi sono solo uno stanziamento, non sono nelle nostre casse. Cioè dobbiamo essere capaci e
Disponibile.
convincenti, per questo io propongo dei progetti che si possono fare rapidamente. Tra l'altro, solo circa 80 sono a fondo perduto, il resto sono prestiti, quindi in teoria è un'opportunità incredibile, ma bisogna essere capaci. E lì io, guardi, ci metterò tutta anche la mia vecchia sapienza manageriale, diciamo così. Grazie,
Sindaco, grazie mille.
buon anno
Buon
ancora a tutti
anno
voi.
anche a lei. A presto, grazie mille di
A
essere rimasto
presto.
con noi. Grazie.
A presto.